E anche un asciugamano per il lago. C'è un lago, quindi portate il costume. Niente slip, fratelli, mi raccomando. Ok, apriamo le nostre Bibbie questa mattina, Romani capitolo 15. E prima voglio pregare. Padre, Signore, vogliamo presentarci questa mattina a Te, Padre. Vogliamo consacrare la nostra mente, Signore, il nostro cuore, la nostra anima a Te in questo momento, Padre. Aiutaci di ricevere la Tua parola con umiltà, Padre. Trasformaci, Signore, attraverso la Tua parola, che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Amen. Quindi Paolo qui sta concludendo questa lettera che lui ha scritto ai vostri antenati. Paolo ha scritto questa lettera da Corinto. E quindi ancora non avevo mai visto questi fratelli a Roma. Lui ha scritto e qui alla fine di capitolo 15 parla del suo grande desiderio di andare a Roma e conoscere questi fratelli. E di non solo di dare qualcosa a loro, ma di ricevere anche da loro qualcosa. E quindi comincia il versetto 14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni agli altri. Quindi Paolo scriveva a questi fratelli a Roma: sono sicuro che voi avete già un buon fondamento, che siete pieni di bontà, di amore e di conoscenza, conoscenza biblica. E abbiamo bisogno di conoscenza biblica. In Proverbi è scritto: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E tanti credenti periscono ancora oggi per mancanza di conoscenza della parola di Dio. Loro non ne sanno chi Dio è, che cosa Dio ha fatto per loro. E ho visto tanti fratelli, magari anni e anni in chiesa, anni e anni in fede, e zoppicano sempre. Perché? Perché non hanno mai realizzato che cosa loro sono in Cristo. Non hanno mai realizzato per fede che grande eredità che loro hanno come figli di Dio. Ma Paolo scriveva ai Romani e dicevo: per voi sono convinto che non è così. E voglio soffermare un po' sull'ultima cosa che dice in versetto 14. Siete pieni di bontà, ripieni di una conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. E voglio chiedervi questa mattina: siete capaci di ammonire gli altri fratelli? Voi, che cosa vuol dire ammonire? No? Voi sapete? È un termine che viene usato molto nel mondo del calcio, no? Giusto? Avete mai visto una partita? Allora, chi è che ammonisce? L'arbitro, no? Quando un giocatore sbaglia, sgara, lui corre lì, cartellino giallo: Vincenzo, stai sbagliando. Smetti, io tiro fuori la cartellina rosso e sarai fuori partita. Quindi ammonire vuol dire avvertire, esortare, riprendere. E questo, se voi lo credete o no, è un compito di ognuno di voi, non è solo il mio compito. E tante volte i fratelli hanno questa idea che è solo il compito di Craig Quam di ammonire gli altri fratelli, ma non è così. È il compito di tutti voi, è il vostro compito. Tante volte ho fatto questi discorsi con fratelli. Ma sai, quello criticavo, dicevo così, e ho detto: ma tu l'hai ripreso. No, questo non è il mio compito, è il tuo compito, no? È il tuo compito. Se tu hai ricevuto, se tu hai bontà della parola, se tu conosci cosa è scritto nella parola, è il tuo compito di ammonire tuo fratello o sorella. E dire: guarda, non è così. Anche l'altro giorno Silvana era con una sorella e questa sorella ha fatto una battuta su un'altra sorella. E io ho detto: tu l'hai ripresa? Lei ha detto: no, perché detto, ma tu dovevi riprenderlo. Tu dovevi, sorella, se ce l'hai con quell'altra persona, andiamo a parlare. Andiamo a pregare insieme, perché questo è dare spazio al diavolo. Il diavolo non vuole altro, fratelli, che questa chiesa viene divisa, distrutta, e che la testimonianza che Dio ha stabilito qui viene rovinata. Questo vuole Satana. Siete d'accordo? Ma il Signore vuole che Lui abbia anche un popolo fra i Veneti. Dio ama i Veneti. E Dio ha mandato noi qui per aggiungerli. Dio vuole che la Chiesa, che voi siete benedetti, che siete prosperosi nel spirituale, che siete una luce, una testimonianza in questo mondo di tenebre. E quindi Dio vuole che ci siamo uniti, che siamo di un pari sentimento, che andiamo avanti con la stessa visione, nell'amore, no? Il diavolo ha paura di questo. Ha tanto paura che ci sia unità nella Chiesa. Quindi lui cerca in ogni modo di mettere divisione fra di noi. Ah, Vincenzo, sai, Silvana. No, è compito di Vincenzo di riprendermi. E io vi chiedo, vi prego, se voi sentite dalla mia bocca che io disprezzo un altro fratello nella Chiesa, dovete riprendermi. Vi prego. Amen. Perché anch'io posso sbagliare in questo. Di ammonirvi. Tirar fuori quel cartellino giallo. Stai sbagliando, fratello. Preghiamo per quella persona. Perché il diavolo non vede altro, non vuole vedere altro che è divisa la Chiesa, che la testimonianza di Cristo è compromesso e rovinato in questa zona. È buono di ricordare sempre che siamo tutti nella stessa squadra. Amen. Siamo tutti della stessa parte. Anche i fratelli nelle altre chiese evangeliche che predicano fedelmente la parola di Dio sono dalla nostra parte, non sono nemici. Magari hanno un modo di fare un po' diverso da noi, ma sono nostri fratelli. Siamo tutti nella stessa squadra. Abbiamo tutti lo stesso capitano, no? E anch'io chiedo pubblicamente al Signore di perdonarmi quante volte ho disprezzato altre chiese e altri fratelli, perché ho sbagliato, devo pregare per gli altri fratelli. E quindi Paolo diceva, voi romani siete capaci di ammonirvi uni agli altri, voi avete un ministero e questo è uno dei vostri ministeri, di ammonire, fratello, stai sbagliando, io ti voglio bene. Il miglior modo di ammonire un'altra persona quando cominciano a parlare un po' troppo è dire, fratello, preghiamo per quella persona. Tu tapperai la bocca in mezzo secondo. Lo Spirito Santo gli tapperai la bocca. Ma fratelli, io vi ho scritto quanto più arditamente come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio. Per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole e santificato dallo Spirito Santo. E quindi lui voleva ricordare i romani, e anche noi dobbiamo essere ricordato del continuo. Io sono convertito 23 anni fa ho conosciuto il Signore e 23 anni io leggo la Bibbia. E sapete una cosa, fratelli? Ogni giorno che leggo la Bibbia io scopro qualcosa nuovo, anche se ho letto 50 volte, perché la parola di Dio è vivente e potente. E Dio ogni mattina, ogni giorno nella vita di ciascuno di noi vuole seminare quella sua manna scesa dal cielo, vuole darci una parola fresca. E quindi Paolo dice ai Romani, voglio ricordarvi, perché tutti noi dobbiamo essere ricordati cosa è scritto nella parola di Dio. Io in questi giorni ogni mattina sto leggendo i Salmi e guarda che è bellissimo, è una festa ogni mattina, il Signore mi sta parlando in modo meraviglioso. E se tu non hai una lettura giornaliera della parola di Dio, tu zoppicherai, posso assicurarvi. Hai bisogno ogni giorno della parola di Dio di essere ricordato questi sono i miei precetti, questo è il mio comandamento, questa è la mia volontà per la tua vita. E voi vedrete che nella lettura quotidiana vedrete come il Signore vi parlerà. E parlerà anche della tua situazione, magari in fabbrica o in famiglia, o hai delle situazioni, vedrai come il Signore ti parlerà anche profeticamente. Per quella situazione, se tu hai una lettura quotidiana. E quindi Paolo parla del suo ministero fra i gentili, lui era l'apostolo ai gentili. E mi piace alla fine del versetto 16, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole e santificato dallo Spirito Santo. Paolo parlava a questi fratelli: voi siete l'offerta che io un giorno presenterò davanti a Dio. Voi sapete, nel Vecchio Testamento i sacerdoti, i leviti, presentavano queste offerte sull'altare davanti il luogo santissimo, davanti la Shekinah, la gloria di Dio. E qui Paolo usa questa figura, che voi, persone che avete conosciuto il Signore attraverso il mio ministero, fratelli che magari attraverso il mio ministero siete stati fortificati, edificati, un giorno io vi presenterò davanti al trono di Dio come offerta. Signore, questa è la mia offerta per te. E io posso dirvi, alcuni di voi io vi presenterò. Dovrei rispondere, anche scritto in ebrei. Siate sottomessi ai vostri conduttori, che possono con allegria rendere conto al Signore un giorno, non con che il Signore dice: allora, Mark, Craig, com'è andato? Dov'è Mark? E devo fare: Signore, sto scherzando, è una gioia di conoscere Mark e averlo qui. E quindi Paolo parla di questa offerta santificata dallo Spirito Santo. E ognuno di noi dovremmo chiederci: Signore, cosa presenterò a te alla fine della mia vita? No? Quale frutto ti presenterò? Ognuno di voi il Signore vi chiederà. Siete salvati per la grazia, ma io sono sicuro che nessuno di noi vuole arrivare nel giorno di giudizio a mani vuote, no? Vogliamo portare un'offerta e dire: Signore, queste sono le anime che ho parlato di te. Questi sono i fratelli e sorelle che hai incoraggiato quando erano giù. E l'ho aiutato nel loro cammino, magari erano caduti, erano inciampati, io l'ho preso per la mano, l'ho ritirato su e si sono messi di nuovo in cammino. E il Signore li presento a te. E il Signore dirà: ben fatto, servo fedele, entra nella gioia del Padre. Ma a ognuno di noi il Signore richiederà questa offerta. Non potete dire: noi, il compito di Craig. Ognuno di noi. E spero che ognuno di voi e me stesso, in quell'ultimo giorno, avremo tanto di presentare. Dire: Signore, guarda questi bambini in Kosovo che hanno conosciuto il Signore. Guarda queste persone nelle montagne, nei Dolomiti, che siamo andati lì e abbiamo cominciato con due persone e la parola si è sparsa. Guarda questi centinaia di montanari che glorificano il tuo nome. Il Signore tornerà presto e spero che tutti noi possiamo presentarlo qualcosa. E vi chiedo di chiedervi questa mattina: sono una forza edificatrice in questa comunità? La mia vita è una cosa che è per la costruzione di questa comunità, per l'opera di Dio? O sono una persona che critico, brontolo, distruggo, butto giù tutto? In versetto 17 Paolo parla del suo ministero: io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù nelle cose che riguardano Dio? Infatti non ardirei dir cose che Cristo non abbia operato per mezzo mio. per condurre all'obbedienza i gentili con la parola e con le opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dei intorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio del Vangelo di Cristo. Illiria sarebbe Albania, Kosovo. E quindi Paolo dice: io non vanterò delle cose che io non ho fatto. È importante di notare in versetto 18 che lui dice che Cristo abbia operato per mezzo mio. È sempre Cristo che opera, lui fa tutto. Noi siamo solo un mezzo, come una macchina vuota senza autista. Possiamo farci guidare dal Signore o possiamo farci guidare di un altro. Tocca a noi di decidere. Ogni giorno, Signore, guidami. Dove vuoi tu? E Paolo dava sempre la gloria a Cristo. Il Signore ha operato in mezzo, per mezzo mio, per condurre all'obbedienza i gentili, con la parola, con l'opera, con potenza di segni e prodigi. Quindi tre cose qui Paolo parla. È importante che, secondo me, anche noi nella nostra vita personale mette questo ordine nella nostra vita spirituale. Paolo dice: per la parola di Dio, prima. Noi evangelizziamo con la parola di Dio, perché le sue parole è potente e vivente, non le nostre parole. I nostri argomenti, i nostri chiacchiere non sono potenti, ma la parola di Dio è potente. Poi Paolo dice, secondo, ho predicato prima il Vangelo con le parole, con la parola di Dio. Secondo, con le opere. In inglese è scritto deeds, che sarebbe ho predicato il Vangelo con la parola e con i fatti. È più fedele, secondo me, di essere tradotto con la parola e con i fatti. Perché le opere potremmo prendere un altro pensiero, che dobbiamo in qualche modo guadagnare la salvezza attraverso le opere. Lui dice, ho predicato il Vangelo con la parola di Dio, ma non solo ho predicato la parola di Dio, ma la mia vita era concreta. Nei fatti ho predicato il Vangelo di Cristo, nella mia vita quotidiana. In tante chiese loro vogliono mettere prima segni e opere e prodigi, potenza. Per loro questa è la cosa primaria. Ma Paolo ha detto nella chiesa la cosa primaria, la parola di Dio. E poi i fatti nella tua vita personale. È inutile che tu risusciti uno dei morti e poi vivi una vita disordinata. E magari uno dice, ma come si può fare? Si può fare. Noi vediamo nella chiesa a Corinto, voi conoscete questa chiesa. Paolo diceva di questa chiesa, voi non mancate in nessun dono. Quella chiesa era piena di segni e prodigi, era anche una chiesa piena di disordine e peccato. Loro vantavano del peccato che era in mezzo a loro, eppure c'erano prodigi e segni in quella chiesa. Quindi tu puoi avere prodigi segni e non i fatti di una vita veramente consacrata a Dio. E anche nella nostra chiesa a volte vengono fratelli, ma qui non c'è potenza, non c'è segni e prodigi. Ma io ho detto, tu lo dici così, e io non sono d'accordo. Non sono d'accordo che non ci sono prodigi segni. Potrei raccontarvi per ore tutti i segni e prodigi che il Signore ha fatto anche nel stabilire questa opera, dei miracoli, cose soprannaturali che umanamente non si può spiegare. Però le nostre chiese magari non andiamo a vantarci di queste cose, quindi non vengono messe in evidenza, perché vogliamo che il Signore prenda la gloria. Io ho frequentato delle chiese dove c'era sempre innalzato l'uomo, il grande guaritore arriva. E quindi tutti, sai, andavano a questi incontri, il guaritore è qua, e lui facevo cadere la gente, soffiava, segni per tutti, hai visto, segni prodigi. Ma poi, nei fatti della sua vita, niente. Stiamo attenti perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi ci saranno falsi profeti che faranno segni prodigi. E Gesù ha detto, se è possibile, inganneranno anche eletti, se è possibile. Quindi segni prodigi non è un segno che noi siamo seguaci di Cristo. Anche i maghi fanno segni prodigi, lo facevano nella Bibbia e lo fanno ancora oggi. E molti credenti sbagliano nel pensare, allora c'era un miracolo, c'era un qualcosa, quindi questa persona è da Dio, no? Anche nel Vecchio Testamento Dio ha detto, se un profeta fai miracoli, fai prodigi, segni, ma dici di adorare un altro Dio, non è mandato da me. Quindi Dio riconosceva che i falsi profeti facevano segni e miracoli. Ma se vi porteranno di adorare altri dei, non è da me. E io vedo anche nelle chiese evangeliche, c'è un'idolatria dei uomini. Corriamo a Milano, c'è il potente guaritore, corriamo lì e corriamo qua. E quello è un altro dei, è un uomo, un idolo. E magari noi critichiamo i cattolici che vanno in Jugoslavia o vanno a San Giovanni Rotondo, ma ci sono anche evangelici che fanno la stessa cosa, vanno dietro Benihin e altri personaggi. Quindi Paolo diceva, io prima ho predicato la parola di Dio fedelmente ai gentili, non solo con le parole ma anche con i fatti. Non era bla bla bla, ma la mia vita era concreta, era integro. E sapete una cosa, noi genitori che abbiamo bambini, noi possiamo fare bla bla bla, deve accettare il Signore, ma se Abigail e Josh non vedono la parola vissuta nella mia vita, loro diranno quando saranno grandi, papà tu sei un ipocrita, tu predichi bene e razzoli molto male. E anche l'Apostolo Paolo poteva dire con franchezza, il mio ministero prima era basato sulla parola di Dio e secondo sui fatti, poi i prodigi e i segni hanno seguito una vita integra. Sono convinto se noi cerchiamo prima la parola di Dio, di vivere quotidianamente questo cristianesimo, questo cammino col Signore, poi i prodigi e i segni seguiranno senza che dobbiamo, non so, tirar fuori i capelli. Noi vedremo meraviglie che Dio farà. Ma il Signore ci dice, applica la mia potenza con la tua famiglia. Applica la mia potenza nella fabbrica dove lavori. E poi vedrete anche i segni prodigi. E poi, in versetto 20, avendo l'ambizione di evangelizzare là dove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Quindi Paolo ha detto, non voglio andare in un posto dove c'è già una comunità e fondare un'altra comunità 100 metri da quell'altra comunità. Voglio andare dove nessuno ha mai sentito di Cristo. E questo, quando mi hanno chiamato i fratelli di Calvary Chapel di venire a Montebelluna, e c'era solo due persone qui a Montebelluna, e ho chiesto a questo fratello Perry, ma lì a Montebelluna c'è un'altra chiesa evangelica? E lui ha detto no, non c'è mai stato nel paese di Montebelluna, in tutta la storia del mondo, una comunità evangelica. E io ho detto, gloria a Dio, gloria a Dio, non dovrei combattere con gli altri evangelici, non sarò visto come uno che vuole entrare, e magari evangelizzare le pecore di un altro gregge, no? Ha detto, gloria a Dio, sto andando in un posto dove, sì, in Italia tutti hanno sentito di Gesù, ma io sono convinto che la maggior parte degli italiani non hanno mai sentito il vero Vangelo. Hanno sentito un altro Vangelo, di opere, ma non il Vangelo della grazia, che solo il sacrificio di Cristo è bastato per Dio per salvarci e darci la vita eterna. E quindi ero così contento. Signore, mi stai mandando in un posto dove non c'è niente. Sai, come un campo che nessuno ha mai raccolto niente. Che io ero gioioso. E questo ancora è il mio obiettivo. Io prego per tutti i paesi qui intorno dove non c'è testimonianza. E preferisco se anche dalla nostra comunità noi pianteremo altre opere. Saranno in paesi dove non c'è niente. Nessuno può dire che ci siamo intrufolati e abbiamo cercato di raccogliere le pecore di un altro gregge. Molti di voi venite da altre chiese, però io posso dire davanti a Dio che non in nessun modo ho cercato di evangelizzarvi dalla nostra parte. Il Signore vi ha portato qui, la porta è aperta. Però noi non vogliamo edificare questa chiesa alla distruzione di un'altra chiesa. Questo non è da Dio. E anche qui a Montebelluna abbiamo avuto delle persone che volevano cominciare una chiesa, evangelizzando i fratelli di questa comunità. Il Signore non ha benedetto questa opera, infatti poi alla fine è fallito. E io mi chiedevo, ma come mai a Montebelluna già c'è una chiesa? Andate in qualche parte dove non c'è niente? No? E questo è il cuore di Paolo. Lui ha detto, non vado lì a evangelizzare le pecore di un altro gregge. Io vado dove non c'è niente. Nella zona di Montebelluna, a meno dicono che l'ospedale di Montebelluna serve 120.000 persone. Quindi la zona di Montebelluna, diciamo, tutti i paesi intorno sono 120.000 persone. Noi saremo 50 questa mattina. Quindi ci sono 119.950 persone a cui dobbiamo aggiungere ancora. E questo è solo la nostra piccola vigna qua. Non parlando di Feltre, Cognano, Vittorio Veneto e chissà altro. C'è tanto da fare, non c'è bisogno che andiamo a evangelizzare i fratelli delle altre chiese. Infatti è vietato di fare questo. Se il Signore chiama qualcuno qui, lasciamo che il Signore fa questo. Ma noi non dobbiamo farlo. Evangelizzare altri credenti. Andiamo a evangelizzare i veneti, i cinesi, i musulmani. Ci sono tanti. E non c'è bisogno che andiamo a raccogliere persone che hanno già creduto nel Signore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, vogliamo ringraziarti per l'opera che hai cominciato nella nostra vita. E tu hai promesso porterai a compimento, Signore. Sei un Dio fedele, vogliamo lodarti questa mattina. E vogliamo chiederti, Signore, che questa mattina possiamo applicare questi semplici principi che Tu hai messo nella Tua parola. Signore, di avere un ministero anche di esortare gli altri, di anche ammonirli se c'è bisogno, Padre, con amore. Padre, di evangelizzare, Signore, ci hai messo qui per essere una luce a questo mondo di tenebre. Fai di noi, Signore, tutti quanti dei evangelisti, Signore, che veramente, come l'Apostolo Paolo, un giorno possiamo presentarci davanti al Tuo trono e possiamo dire, sì, Signore, queste sono le anime che ho portato a Te. Signore, noi Ti preghiamo, veramente. Metti quel zelo nei nostri cuori, Signore, di di spandere la tua parola, di diffondere la buona notizia, Signore, che tu sei il Figlio di Dio. Amen. Gesù, gloria a te. Signore, voglio pregare per chi magari in questo periodo, Signore, senti un po' scoraggiato, Signore, che tu possa sollevarli, che possano di nuovo, Padre, gustare, Signore, la pienezza dello Spirito Santo nella loro vita. E Signore, vogliamo pregare anche per i malati, Padre, che in questo periodo tanti sono stati afflitti di varie cose, Signore. Signore, che loro possano glorificarti. Amen. Vogliamo adorare il Signore anche nel dare questa mattina. Questo è un libro offerto a chi si sente e chi non si sente è libero anche di non dare. ringraziarti per quello che ci hai dato in questo giorno, Signore. Insegnaci a metterlo in pratica. Insegnaci a vivere con questo pensiero, Signore, un giorno. Che cosa ti offrirò? Che cosa ti porterò? Che possiamo riflettere sulla nostra vita spirituale e non vivere più con superficialità, ma dedicando tutto il nostro essere a fare ciò che tu desideri, Padre. Noi sappiamo che è il tuo desiderio che la tua parola si diffonda ovunque, Signore, che questo amore che ha cambiato la nostra vita cambi anche altre vite, Padre. Alleluia, Signore, vogliamo dimenticarci del passato, Signore. Vogliamo protenderci verso quella meta che tu hai messo davanti a ciascuno di noi. Vogliamo smetterla di vivere come prima, Signore. Inizia un'opera nuova nella nostra vita. Metti un amore ancora più profondo, più verace, verso di te e verso la tua opera, Padre. Ti ringraziamo, Signore, che tu stai lavorando nei nostri cuori, giorno dopo giorno, Signore. Come il vasaio lavora quell'argilla, Signore, per costruire vasi ad onore. Grazie, Signore, che la tua mano è stesa su di noi e anche la tua protezione e la tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.